Adesso vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro di Seconda Re e vogliamo guardare insieme nel capitolo 5 di Seconda Re, una storia molto conosciuta, una storia molto famosa, però che sono convinto ha molto da darci, insegnarci questa mattina. È la storia di Naaman e la sua guarigione. Voglio introdurre quello che ho da dire portandoci a riflettere su, forse è capitato a te, sentire qualche storia di trasformazione che ti ha fatto venire i brividi, qualche storia incredibile di qualcuno per cui forse non avresti dato neanche un euro, che invece ha sperimentato una trasformazione davvero incredibile. Ci dovrebbe essere il mio PowerPoint, lì dietro in regia. L'ho mandato sul sito, sull'email della chiesa, se potete trovarlo e forse scaricarlo. Storie di trasformazioni, le avrete sentite sicuramente. Io stavo facendo una ricerca veloce su internet e ho messo semplicemente in Google storie incredibili di ispirazione o che ispirano. E il primo diciamo, sito che è venuto fuori si intitolava 17 storie ispirazionali di vere e proprie vincitori per cui non avresti scommesso un euro. Wow, che titolo! Storie di persone che sono riusciti ad arrivare dove nessuno si sarebbe mai immaginato. Una storia parlava di una ragazza, Gillian Sobol. Pensate a questa storia. La mamma era rimasta incinta, giovanissima. La mamma non ha potuto prendersi cura di lei, è rimasta incinta all'università. E cosa ha fatto questa mamma, non potendosi prendere cura di questa sua figlia? L'ha lasciata in una stanza del campus lì dell'università. Un ragazzo chiamato Patrick l'ha incontrata, salvata la vita. E poi, attraverso una serie di circostanze, avvenimenti, lei poi alla fine si è laureata della stessa università in cui era nata in condizioni impossibili. Wow, che storie! Fanno venire i brividi. Persone per cui non avresti scommesso un euro, ma poi ce l'hanno fatta. E oggi abbiamo davanti a noi una storia del genere. Una persona che ha subito un cambiamento radicale come pochi in tutta la storia della Bibbia, è la storia di Naaman il Sirio. Si trova in capitolo 5 di Seconda Re ed è una storia incredibile. Ora, cos'è che rende incredibile questa storia? Cos'è che fa venire i brividi leggendo la storia di Naaman? Potremmo pensare, beh, il fatto che è passato adesso da essere un senza tetto a essere il CEO di un'azienda multinazionale, no. Una persona che è nata in un paese del terzo mondo e attraverso la superazione di diversi ostacoli ha inventato una medicina che poi ha salvato il mondo, no. La storia affascinante di Naaman è la storia di come un uomo, a anni luce della conoscenza del vero Dio, è diventato un adoratore e un seguace del vero Dio. Spero che questo vi faccia venire i brividi, perché se arrivare alla conoscenza di Dio non è per te, non è la tua categoria del meglio immaginabile, se per te arrivare alla conoscenza di Dio non equivale al raggiungimento di ogni sogno, ogni desiderio e ogni obiettivo, se tu non credi a questo, è una conversazione che dovremmo avere un altro giorno. Perché arrivare alla conoscenza di Dio è l'obiettivo insuperabile dell'esistenza umana. Che cos'è la conoscenza di Dio? È il sacro Graal. È quello del quale tutti i film narrano di chi parte in una condizione e si trova in una condizione finale, in pace, in armonia. È la terra promessa. Con la conoscenza di Dio è il Eldorado. E se non ci crede, è una conversazione che dovremmo avere un altro giorno. Ad un livello la storia è la storia di un uomo che raggiunge una condizione incredibile, arriva alla conoscenza di Dio, trova una guarigione alla sua esistenza che altri si sognerebbero, quello è un livello, ma da un altro livello, e questo è forse ancora più affascinante, è la storia di un Dio che non si ferma davanti a niente o nessuno per attirare, trovare, salvare e ristabilire un uomo che era ad anni luce della sua persona. Guardiamo insieme, ho intitolato questo messaggio una storia incredibile di trasformazione, una storia incredibile di grazia che non conosce ostacoli, e spero con tutto il cuore che questa mattina questa storia di Naaman susciti questo nei nostri cuori: tutto è possibile. Voglio che susciti questo: ciò che tu cerchi, forse senza saperlo, è alla portata delle tue mani, è da essere solo ricevuto. E anche tu puoi sperimentare la trasformazione di Naaman o entrare più in profondità nell'esperienza del vero Dio. Così vogliamo dividere in quattro parti la storia di Naaman, la sua trasformazione. Prenderemo pezzo per pezzo, spiegheremo e ci porteremo avanti con la storia di quest'uomo, questo capo dell'esercito sirio, per poi arrivare piano piano a comprendere tutta la storia. Però vogliamo prima di tutto conoscere questo grande uomo con un gran bisogno. Prima slide, possiamo andare avanti. Conosciamo qui un grande uomo con un grande bisogno. Subito l'autore del libro di Re, guardate nelle vostre Bibbie, ci parla di Naaman, ci parla di questo protagonista. Forse per alcuni di voi è la prima volta che avete sentito parlare di quest'uomo. Io sono, non posso dire nato nella chiesa, ma quasi. Se Paolo è nato un sabato e la domenica era in chiesa, io lo stesso sabato ero già in chiesa con i miei. E mi ricordo dei flanelografi. Qualcuno di voi si ricorda di questi flanelografi? E vedevamo questo passaggio, spiegandolo, sono delle figurine che hanno il velcro attaccato e poi lo attacchi a un pezzo di tessuto e un po' si segue la storia così. La scuola domenicale di una volta si usava. E molte volte pensiamo a Naaman già come un cristiano, ma Naaman non è iniziato come un seguace di Dio. Non era un seguace di Dio. Era, come leggiamo qua, capo dell'esercito del re di Siria. Lui era siriano. I siri chi erano? I siri erano dei nemici del popolo di Dio. E non solo erano dei nemici, erano delle persone spietate. Abbiamo qualche idea di come erano questi siriani, lo vedremo in qualche altra occasione, in capitolo 6, quando Ben-Hadad, sicuramente il re di capitolo 5, cinge di assedio a Samaria, e per colpa sua c'è questa grande carestia, e questa carestia risulta poi nella necessità di alcune mamme di cuocere i propri figli. E se vi ricordate la storia, forse no, una mamma mangiano il suo figlio un giorno e il giorno dopo si lamenta l'altra mamma perché non voleva condividere il suo figlio. Pensate quanto erano spietati questi siri. Erano seguaci di questo dio Rimon, si parlerà alla fine della storia, che significa colui che tuona. Nel mondo antico, simile al mondo moderno, assomigli ciò che adori. Questo è un principio biblico dell'esistenza umana. Ciò che tu adori, cominci ad assomigliarlo. Pensate a questo dio del tuono che esercitava la sua influenza sul carattere dei siriani. Dio violento, aggressore. Amici, è difficile immaginare una persona più lontana dal vero dio dell'universo. Naaman poi ha tutto quello che un uomo potrebbe sognare. È un capo di azienda, non è male, ma in confronto al potere che ha il capo dell'esercito, caspita, ha influenza con il re, si muove con tutte le elite del paese di Siria, ha la stima dei suoi colleghi. Prossima slide. Di recente stavo leggendo la storia di Charles Colson, Chuck Colson, uno dei sette uomini che è stato incolpato per lo scandalo di Watergate sotto il presidente Nixon. È una storia incredibile, non me la racconto, però lui è passato dall'essere un ufficiale nei Marines, poi ha trovato questo posto nell'amministrazione di Nixon, ed era chiamato la cetta di Nixon. Qualsiasi ostacolo, Colson, quello là con gli occhiali, più verso la finestra, qualsiasi ostacolo Nixon aveva, Colson lo poteva abbattere. Vi ho dato questa immagine per forse aiutarvi a immaginare come potrebbe essere Naaman se lo portassimo ai giorni d'oggi, seduto là nei luoghi di potere, nei luoghi di influenza. Mentre leggiamo, ci fermiamo però su un versetto, voglio che lo guardate insieme a me per un attimo. Tenuto in grande stima e onore presso il suo Signore, perché per mezzo di lui, guardate qua, il Signore aveva reso vittorioso la Siria. Questo è uno di quei versetti che ci fa soffermarci nel nostro progresso. Come? Il Signore aveva reso vittorioso la Siria per mezzo di lui. Come dobbiamo comprendere questo versetto? Ma non sono contrari ai propositi di Dio, i Siri? Non promuovono degli obiettivi contrari agli obiettivi di Dio? Vedete con me, la migliore spiegazione a Isaia 10, la migliore spiegazione riguardo questo concetto, lo troviamo in Isaia 10, versetto 5. Isaia 10, versetto 5, un altro capitolo che se lo leggete vi lascerà grattandovi un po' la testa, però ci aiuta a comprendere come Dio può essere dietro il successo della Siria, questa sciagura del popolo di Israele. Guardate cosa dice il versetto 5 di capitolo 10 di Isaia. Guai alla Siria, verga della mia ira. Ha in mano il bastone della mia punizione. Poi lo sviluppa più questo concetto, però verga della mia ira. Cosa ci dà a capire qui il profeta? Che Dio si sta usando della Siria per essere un bastone per punire il suo proprio popolo. Se andassimo a leggere vedremo una serie di insegnamenti interessanti, ma voglio saltare solo al versetto 20, non andiamo avanti ancora. Per il versetto 20, guardate come spiega il profeta Isaia quello che sta accadendo. In quel giorno il residuo di Israele e gli scampati della casa di Giacobbe smetteranno, prestate attenzione a queste frasi qua, smetteranno di appoggiarsi su colui che li colpiva e si appoggeranno con sincerità sul Signore, il Santo di Israele. Qual è il senso? In quel giorno il residuo, chi è il residuo? Il residuo e sono i veri fedeli, coloro che in umiltà permettono che la disciplina redentiva di Dio abbia il proprio effetto nelle loro vite. Il residuo, i fedeli che permettono che la disciplina di Dio abbia il proprio effetto, smetteranno di appoggiarsi. Usa la frase colui che li colpiva, dando il senso che qualsiasi cosa sulla quale ci appoggiamo alla fine torna ad essere il flagello più grande delle nostre vite. E dice si appoggeranno con sincerità sul Signore, sul Santo di Israele. E voglio solo lasciarvi con quest'idea, andiamo al prossimo slide, ve l'ho messo anche davanti. Questo è il senso, potete trarre le proprie applicazioni, avanti. Dio applica la disciplina redentiva per portare a termine il buon fine che ha in mente per coloro che permettono che questa disciplina abbia il proprio effetto nelle proprie vite. C'è una disciplina redentiva, c'è una disciplina che ha un obiettivo positivo per chi permette che il processo disciplinare di Dio sia vero. C'era bisogno di spiegare questo versetto per non lasciarci troppo confusi. Torniamo alla nostra storia, vediamo un altro aspetto molto importante di questo uomo, Naaman. È un grande uomo, lontano da anni luce da Dio, sembrerebbe che ha comunque una vita abbastanza piena, positiva, però non è tutto rose e fiori per Naaman. C'è una cosa che lo impedisce di sentirsi completo, lo leggiamo, era lebbroso. Era lebbroso. Naaman è un lebbroso. Per quanto lui nelle riunioni di Stato entrava e lui parlava e tutti l'ascoltavano, tutti zittivano quando Naaman parlava. Per quanto aveva influenza, c'era una macchia nella sua vita, qualcosa che non poteva superare, qualcosa che non poteva controllare. E quello che si deve dire di Naaman, per quant'altro si possa dire, è che lui era un uomo bisognoso. Aveva un bisogno. E qua ti porto solo a riflettere sul fatto che dobbiamo ricordarci che le persone che tu più pensi che abbiano la vita sotto controllo, tu non sai quale difficoltà nascosta hanno. Trattiamoci con gentilezza. Persone che vivono con un bisogno insoddisfatto, come Naaman. E Naaman ha questo bisogno. Passiamo adesso al secondo punto, andiamo avanti. Una consigliere inaspettata, versetto 2. Conosciamo un altro personaggio. Alcune bande dei Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigionieri del paese una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. Conosciamo una persona affascinante. Non leggiamo la seconda parte ancora, arriveremo. Dovevo fare il click per farlo andare avanti, però l'ho messo tutti insieme. Voglio che conosciate questa ragazza incredibile. Una ragazza prigioniera, serva della moglie di Naaman. Cari, sono felicissimo di poter introdurvi a questa ragazza questa mattina. È una ragazza incredibile. Parliamo tante cose da lei. Guardate le sue parole. La ragazza disse: oh, se il mio signore potessi presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe della sua lebbra. Spurgeon disse che imparò la teologia da una cuoca. E io voglio che questa mattina impariamo la buona teologia di una ragazzina adolescente, perché ci insegna delle cose davvero notevoli. La prima cosa che è la cosa più importante che voglio che notiamo di lei è il tipo di Dio che lei ha. Notate il tipo di Dio che lei ha. Qualcuno disse questa frase, mi è rimasto, disse: se una persona dovesse entrare in chiesa e dedurre che tipo di Dio abita nell'universo solo dal modo in cui i figli di questo Dio si comportano, che tipo di deduzione riceverebbero? Se solo dal nostro modo di comportarsi, non è vero che tante volte leggerebbero un Dio freddo, lontano, distaccato? Direbbero: ma non è il loro padre? Ma non è il Dio padre di Gesù Cristo? Questa ragazza ci insegna la via. Che tipo di Dio ha? Non solo questa ragazza non dice: a cosa mi è servito attaccarmi a questo Dio? Guarda dove mi trovo, schiava, in un paese lontano. No, è la cosa più lontana del suo pensiero. Il Dio di questa ragazzina è un Dio prodigo. È un Dio che dà liberamente. È un Dio il cui la reazione istintiva è bontà, generosità. Guardate che non dubita, se solo si presenta: il mio Dio lo aiuterà. Che grande è il Dio di questa ragazzina. Un teologo, seguendo la traccia dalla Genesi fino all'Apocalisse riguardo alla natura del vero Dio, dice questo: la spinta fondamentale dell'intero scopo di Dio nella creazione e nella redenzione è diventata chiara dopo aver fatto un insieme di tanti versetti. È questo: che la terra possa essere piena della gloria del suo desiderio di servire le persone e, invocando tutta la sua onniscienza e onnipotenza, di far loro del bene con tutto il suo cuore e tutta la sua anima. Wow! Che tipo di Dio hai tu? È come questo Dio di questa ragazza? Notate anche il tipo di persona che si diventa in base alla tua teologia. Ha un Dio prodigo, ha un Dio libero, ha un Dio generoso. Che tipo di persona diventa lei? Anche lei diventa aperta, generosa. Come ho detto, uno dei principi della Bibbia è che tu diventi ciò che adori. Se tu hai un Dio tirchio, un Dio lontano, un Dio impossibile da accontentare, che tipo di persona diventi te? Invece sei un Dio aperto, libero. Adori questo Dio. Fidati che anche tu lo diventerai. Un Dio gioioso. Un Dio che istintivamente, è la sua certezza, lo libererebbe. Aveva lei tutte le ragioni al mondo per essere piena di amarezza verso queste persone? Più di quanto ce le abbiamo tu e io. Era schiava. Tu non sei schiavo. Beh, qualcuno che lavora orari un po' così forse vorrebbe mettere in dubbio questa affermazione. Ma non sei schiavo, neanche io. Ma lei non si fa prendere dall'amarezza. Aveva subito delle ingiustizie da parte di questi siri, ingiustizie che a te e a me farebbe rimanere svegli fino al tempo del mattino. Come è possibile che agiscono così? È mai rivolito così nel tuo letto alle 2 del mattino? Invece che dice lei? Se solo potesse andare dal rappresentante del mio Dio. È incredibile questa ragazzina. Sono solo io che sono affascinato da lei. Poi notate che c'è un'altra cosa. Lei non ha nessun dubbio riguardo alla risposta che Naaman riceverà, se solo si presenta. E queste parole, se solo si presentasse, non è vero che esprime un'emozione. Lei è innamorata del suo Dio e vuole che altri si innamorino e conoscano e siano toccati dalla conoscenza di questo Dio. La conoscenza del vero Dio è il Eldorado, è la terra promessa. La conoscenza del vero Dio è il Sacro Grail che può renderti come questa ragazza. Stavo pensando, perché ci viene così difficile evangelizzare? Non so se per te lo è. Perché ci viene così difficile parlare del nostro Dio? Potrebbe essere perché non è così affascinante per noi. Potrebbe essere che non è tutto quello che lo è per questa ragazza. Non ci porta l'immagine del Dio che esiste davvero e che ci è venuto incontro. Non crea in noi la frase se solo conoscesse il mio Dio, se solo il mio vicino, se solo i miei figli potessero conoscere il mio Dio, egli li aiuterebbe, egli verrebbe incontro. Se solo venissero vicino, ti aiuterà il mio Dio, è disponibile a te in questo momento per qualsiasi cosa che tu stai attraversando, se solo ti avvicini a lui. Io voglio seguire l'esempio di questa ragazzina, voglio anche dirti a te che stai passando un momento difficile, se solo conoscessi veramente il mio Dio, se solo venisti a lui, non pensando che devi scavalcare qualche ostacolo, devi fare qualcosa, lui è lì, aiuterà. Lo dice qua, egli lo libererebbe della sua lettera. Prossimo slide, vediamo adesso una reazione di disperazione dietro il 3 e una reazione fiduciosa dal 4 all'8. Naaman andò dal suo signore al re e gli riferì la cosa. Naaman accetta il consiglio della ragazza, però da, posso dirlo, so che è il giorno del papà, da tipico marito non è che un grande ascoltatore il nostro Naaman. Non sappiamo esattamente dove è caduto il filo della comunicazione. La ragazzina aveva detto vai dal profeta, lei l'ha detto sicuramente alla moglie, la moglie l'avrà detto a Naaman, e Naaman, forse vi è capitato mariti, sente la metà delle indicazioni, perché lui va dal re, e il re della Siria poi va in disperazione. Noi mariti dobbiamo imparare a ascoltare meglio le nostre mogli. E poi viene da riflettere su questo povero re di Israele. Quando leggiamo nel versetto 11, scusate, il versetto 5, manderò una lettera al re di Israele, e gli partì con sé, prese l'argento, 6.000 sicli d'oro, portò al re di Israele la lettera. E poi il risultato è che il re di Israele, nel versetto 7, si straccia le vesti e dice: sono io forse Dio? Sono forse Dio? Mi veniva da riflettere quante volte andiamo in disperazione quando abbiamo solo la metà dell'informazione. Se vogliamo disperare, almeno aspettiamo di avere tutto l'inquadro delle cose che noi anticipiamo che non vanno bene. Ma la lezione più importante, più fondamentale, è la reazione di una persona incredula, piena di paure. Una persona che risponde a un tiro mancino, a un ostacolo, stracciandosi le vesti: il cielo mi sta cadendo addosso, cosa farò? La risposta di paura, incredulità. E la reazione di Eliseo è un chiaro contrasto, quando dice, versetto 8, udì che il re si era strappato le vesti, gli mandò a dire: perché ti sei stracciato le vesti, quell'uomo venga pure da me. Si vedrà che c'è un profeta. È un grande esempio la reazione di Eliseo per noi. Davanti a situazioni complesse, inaspettate, ogni giorno ce le abbiamo. Ci alziamo al mattino, non sappiamo che campo minato ci troveremo là davanti, che umore verrà il capo. Colleghi, chissà cosa mi succederà. Ma guardate nell'esempio di Eliseo la temperanza e la sobrietà che porta ad avere una profonda certezza nel carattere di Dio. Temperanza, sobrietà. Questo nasce da una cosa, ed è la certezza assoluta che Dio ha il controllo di ogni singola cosa. E io ti invito a coltivare questo atteggiamento. Se io sto camminando ogni giorno confidando nel Signore, appoggiandomi in fede, credendo in Lui, e se sto ogni giorno praticando il pentimento, cioè sto voltando le spalle a tutto ciò che mi potrebbe distogliere da Lui, se ho queste due condizioni, io posso essere sicuro che le cose stanno andando esattamente come devono andare. Hai questa certezza? Tante persone vivono con paure e con instabilità. Ah, ma la volontà di Dio è A, B, C, dove devo girarmi? E si paralizzano. La volontà di Dio sono i passi pratici che tu prendi quando stai praticando la fiducia in Dio e quando stai praticando il ravvedimento, voltando le spalle da tutte le cose che ti attirerebbero lontano da Dio. Questo lo vediamo in Eliseo. Non si straccia le vesti, non si perde della sua confidenza. Voglio dirti in più: il credente non ha mai un motivo per essere scosso. Credi a questo fatto? Certo che sperimentiamo l'essere scossi, siamo umani, ma non abbiamo un solo motivo per essere scosso. Mi credete? Siete d'accordo? Dovete esserlo. Perché Dio ha il controllo di ogni cosa. E Dio è un Dio buono, credente. Sproul lo disse: per il credente non esistono le tragedie. Non esistono le tragedie per il credente. Perché le promesse di Dio sono ferme. Per altri il cielo sembra di caderci addosso, ma per chi ha fiducia nel Signore dice: tutto sotto il suo controllo. E perché tutto è sotto il suo controllo, io affronto la giornata con coraggio, con fiducia. Le cose andranno come dovranno andare, sotto la sovrana mano di mio padre. Un dirigente di azienda credente stava giocando a golf, e mentre giocava con i suoi amici gli è arrivato uno dei suoi dipendenti dandogli una cattiva notizia. I suoi amici lì che giocavano a golf guardavano per vedere come avrebbe reagito. Lui ha preso il suo mazzo da golf e l'ha lanciato 100 metri. No. Soltanto. Ah, ho capito. Ed è tornato a giocare a golf. Come se la notizia non gli fosse neanche stata data. Sei scosso. Sei pieno di paure. Perché? Guarda l'esempio di Eliseo, che è un esempio di temperanza, sobrietà. Adesso arriviamo all'ultima parte della storia, la parte, il fulcro, punto cardine. Andiamo alla prossima slide, la quarta parte, dietro una. Questi versetti rappresentano il fulcro dell'azione, della storia, e vogliamo trattare questa frase e snodarlo. Vogliamo vedere in questa prossima parte la meraviglia della grazia, la difficoltà del cuore umano di riceverlo e il cambiamento che essa porta quando viene ricevuto. Queste sono le tre cose che vediamo in questa parte finale della storia. Vi do un riassunto di questi ultimi versetti. Naaman arriva da Eliseo col suo entourage. Eliseo non gli viene incontro. Eliseo non sale neanche per salutarlo, manda un messaggero a dirgli ciò che deve fare se vuole essere guarito dalla sua lebbra. Versetto 10, se volete far cadere l'occhio, va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne sarà sana. Questo è un po' quello che deve fare, gli dà l'indicazione. Non so, qui a Rozzano, pensiamo al Parco delle Rogge, vorresti fare un bagno nel Parco delle Rogge? No. Lo scalo di Milano? No, preferirei evitare. E Naaman si rifiuta categoricamente a fare questo bagno. Nella sua mente le cose sarebbero andate diversamente. Lui aveva già in mente come si sarebbe fatto aiutare. Si addirà, ecco, io pensavo, e uscirà, se da dubbio incontra me, si fermerà, invocherà il Signore. E poi un'altra ragione per cui non gli va a genio, la ricetta del messaggero, è perché ci sono i migliori fiumi da dove lui è venuto. In sostanza le sue parole equivalgono a dire: il mio modo è migliore di quello di Dio. Il mio modo di risolvere il mio problema è migliore di quello che Dio dice. Sta per andarsene, voltatosi, se ne andava infuriato, ma i suoi servitori si avvicinarono e dice: padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, non l'avresti fatto. Quanto più ora che egli ti ha detto lavati e sarai guarito. Gli dicono così, ragionano con lui. Lo convincono. E Naaman viene guarito. E diventa, negli ultimi versetti, un seguace di Dio. Versetto 15, riconosco che non c'è nessun Dio al di fuori di te. Qui potremmo fare varie riflessioni, voglio solo farne quattro riguardo la natura incredibile della grazia che viene fuori in questo finale della storia. Prima di tutto, la grazia va contro ogni intuizione umana. Possiamo andare avanti pezzo per pezzo, che vi ho messo sul PowerPoint. La grazia va contro l'intuito umano, versetti 10 all'11. Quando Naaman sente di quello che è la ricetta per la sua guarigione, lui dice: ma io pensavo. E sapete, la grazia va sempre contro l'intuizione umana. Quando la grazia viene presentata all'uomo, quando l'idea viene presentata all'uomo che Dio è pronto ed è disponibile ed è ben disposto a risolvere il nostro problema fondamentale del peccato e di conseguenza aiutarci in ogni modo, colui che non ci ha risparmiato il proprio figlio, come non ci darà tutte le altre cose? Contro intuito. Ogni volta che l'essere umano sente quella verità, Dio dice: ah, ma io pensavo che arrivava in un altro modo. In ogni pagina della Bibbia leggiamo riguardo questa difficoltà dell'uomo a interiorizzare la grazia. L'uomo, potremmo vedere alcune dinamiche, e Naaman dice: Dio è nel contesto dell'onore, io pensavo che uscirebbe verso di me. La grazia di Dio viene manifestata in luoghi di onore, invece la Bibbia dice in mezzo ai disprezzati, gli ultimi. L'uomo dice che la grazia si trova in ambienti puliti, clinici. Non si sporcherebbe mai le mani Dio, non si troverà mai nel Giordano. E Dio invece si dimostra proprio lì, posti sporchi, polverosi. La grazia è nello spettacolare. Naaman dice: invocherà Dio, agiterà le mani, si immagina qualche grande gesto. Invece la grazia ribalta le categorie umane. Dove è Dio? Dov'è il Dio della grazia? Nel Giordano, nella mangiatoia, nella croce, nella casa del pubblicano e della prostituta. Ed è meno male che così, perché è anche a casa mia. È anche a casa mia. È clinica? No. È sporca? Sì. Ma Dio ribalta le nostre categorie e noi diciamo: Dio, la tua grazia è anche lì. Impensabile, non è possibile che Dio sia là, in quella situazione. Dio agisce contro il nostro intuito. Numero due, la grazia è facile, la grazia è troppo facile. Versetto 13, i suoi servitori gli dicono: se il profeta ti avesse ordinato qualcosa di difficile, cosa impariamo dalla grazia? L'assoluta disponibilità e l'assoluta vicinanza di Dio al peccatore. È la cosa più facile al mondo. E a me fa infuriare, mi fa arrabbiare, mi frustra che sia così facile. Mi frustra. La grazia facile è infuriante. È infuriante. Dimmi di fare qualcosa. Dimmi di fare qualcosa di difficile per guadagnarmi il favore di un Dio infinitamente santo, infinitamente glorioso, infinitamente potente. E Dio dice: no, devi ricevere. È troppo facile. L'orgoglio si ribella. È quello che vediamo in ogni pagina delle scritture. Certo, quindi, 14, la grazia è efficace. La grazia è efficace. Si tuffò 7 volte e la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. È efficace. Quando seguiamo semplicemente la ricetta di Dio, agiamo in un modo che va contro intuizione. E ovviamente la cosa più contro intuizione che potrebbe essere immaginato è che attraverso la morte di un giudeo 2000 anni fa il mio peccato è cancellato. Ma quando agisco, credo in un modo contro intuizione, quando confido solo nella sua grazia, siamo guariti. Una persona fece questa preghiera: Padre Celeste, non sono sicuro nel mio cuore più intimo che veramente credo quello che ho detto riguardo al fatto che il tuo messaggio può cambiare chiunque. Quello che ho detto non so se lo posso veramente affermare, ma ora confesso la mia incredulità e mi pento di esso. Mi pento di esso. Mi pento della mia incredulità, di pensare che non è sufficiente predicare il Vangelo e che questo cambia le persone. Confesso la mia incredulità, mi pento, mi impegno a credere ora che il tuo Vangelo può cambiare chiunque. L'ultima cosa della grazia, potremmo dirne altre, la grazia è gratis. 15 al 16 è gratis. Naaman dice: accetta un regalo. Versetto 15, Eliseo dice: non accetterò, non accetterò. Perché la gloria di Dio consiste nel suo essere riconosciuto come il, per mancanza di un'altra parola, contenitore di tutte le risorse divine e di riversarle liberamente sul creatore, dimostrandosi indipendente e autosufficiente. E se tu cerchi in qualsiasi modo di pensare che puoi ripagare, lo dice Romani, chi ti ha dato nulla finché debba essere ripagato, la gloria di Dio è sminuita quando la creatura si rapporta in qualsiasi altro modo che non sia da ricevitore gratuito. Ora qualcuno dirà, ma la grazia ha un costo. Sì, quel costo l'ha pagato Gesù una volta per sempre. Non possiamo dire che la grazia non sia costata. E questo dove a volte ci perdiamo. Se quel concetto non ti riempie di gioia e di ringraziamento e ti cambia, allora caro, posso dirti, non hai capito ancora. Se quel concetto, la grazia costosissima che Gesù ha acquistato, se quello non scioglie il tuo cuore e libera il tuo cuore, uso una frase severa, non hai capito niente. Non hai capito niente. Sei ancora schiavo. Sei ancora sul tapis roulant per cercare di guadagnarti qualcosa. La grazia è gratis. Prossimo punto, la difficoltà del cuore umano di ricevere e basta. Guardate la difficoltà di Naaman e dell'uomo a semplicemente ricevere ciò che Dio è pronto a dare. Versetto 11, se ne andò dicendo, ecco, io pensavo, egli uscirà, si fermerà, non può riceverlo, sbuffa, agisce orgogliosamente, no? Fratelli e sorelle, questa è la storia dell'umanità, la storia dell'umanità, volta le spalle, questo è l'Arsi Straw. La storia della razza umana, la storia della resistenza implacabile degli esseri umani alla dolcezza della grazia di Dio. Questa è la storia dell'umanità. Dalla storia di Naaman impariamo che il grande peccato, il grande nemico è l'orgoglio. L'orgoglio. La nostra battaglia quotidiana è smettere di resistere Dio. Smettere di resistere. Perché lo resisto? Perché non ci credo veramente. Non credo veramente. Sono incredulo. Non credo alle promesse. Non credo con gli occhi di fede invece del voler tastare. Non credo, sono incredulo. Mi dimostro così orgoglioso. Voglio farti qualche domanda un po' punzecchiante. In che modo c'è orgoglio nelle nostre vite? In che modo si manifesta? Ti stai perdendo il meglio che Dio ha in mente per te, per il tuo orgoglio? La tua ribellione di accettare la strada che sta mettendo chiaramente davanti a te, fidati di me, tu dici, il mio modo è migliore. Forse dovrei dire di fermare un attimino la registrazione per avere una chiacchierata in famiglia. Non lo faremo. Però voglio esortarti di smettere di essere orgoglioso in quell'area della tua vita che Dio ha chiaramente tracciato ed è chiaro che quella è la direzione, ma tu lo rifiuti. Piegati nel tuo orgoglio. Che Dio mi aiuti a piegarmi nel mio orgoglio ed essere uno che si arrende a Dio. Forse hai perso la gioia, questo è un segno chiaro, è un segno chiaro di orgoglio. Se non stai gioiendo è perché c'è l'orgoglio presente. Non accetti che il piano di Dio è contrario a quello che tu immagini. Hai perso il senso del sorriso di Dio sulla tua vita. È segno del tuo orgoglio. Ultimo, il cambiamento che porta la grazia. L'ultima persona al mondo che ti aspetteresti di incontrare Dio, lo incontra e diventa una persona nuova. Versetto 15. Ecco io riconosco che non c'è un Dio in tutta la terra fuorché in Israele. Vediamo due cose che caratterizzano questo cambiamento. Prima di tutto c'è una nuova lealtà. Non c'è nessun Dio in tutta la terra. Una nuova lealtà. Ma la lealtà che Dio acquista da Naaman, dobbiamo capirlo bene, è più simile a quello che mi raccontava un mio amico. Mio amico dice di essere abbastanza scorbutico, sua moglie invece è dolce, gentile, come una dottoressa di un reparto oncologico di bambini. E lui dice che quando lui chiede qualcosa ai figli, si lamenta, loro non lo ascoltano. Ma quando la moglie, dolce, gentile, chiede, non c'è niente che loro non farebbero per la moglie. Questo è il senso, fratelli e sorelle, della lealtà di Naaman verso Dio. C'è la domanda di guida porre. Dov'è la tua lealtà? Anche qua torno al cuore, perché se la tua lealtà è qualsiasi cosa che non sia il Dio dell'universo, hai conosciuto veramente il Dio che lo abita. E poi una nuova sensibilità. Leggiamo poi in seguito che lui vuole portarsi della terra dietro. Questo non ci deve indicare che lui non si sia allontanato del suo paganesimo, lui non è ancora sotto diciamo il pugno del paganesimo, perché ha appena detto che è Dio di tutta la terra. È semplicemente un gesto di voler adorare bene il Dio che ha appena conosciuto. Vuole la terra per un collegamento tangibile con il popolo di Dio. E poi leggiamo più in basso, versetto 18, il Signore voglia perdonare una cosa al tuo servo. Quando il re mio Signore entra nella casa di Rimmon per adorare, si appoggia al braccio del re, anche io mi postro, voglia il Signore perdonarmi. Cosa impariamo da questo? Impariamo che lui riceve una nuova sensibilità. Pensate alla premura di Naaman di non voler in nessun modo inquinare, contaminare la sua relazione con il Padre. Non vuole portare nella gioiosa comunione tra il suo Dio e se stesso nessuna ombra. Dice, non si pensi mai che nel mio piegarmi, quando il re entra e offre le sue offerte, che quando io faccio la stessa cosa, non si pensi mai che il mio cuore appartiene a nessun altro, il mio cuore appartiene a Dio. Che sensibilità. E cos'è che ha conquistato questa sensibilità? È il carattere, il cuore di Dio verso di lui. Ti lascerai catturare anche tu di questo Dio che si fa conoscere a Naaman, vuole farsi conoscere da ognuno di noi, gioioso, buono, affascinante. E la cosa con la quale voglio congedarvi è questo: non importa quanto lontano ti senti, non importa quanto sei tu il figlio prodigo, Dio vuole entrare nella tua vita, vuole rindirizzarti, vuole darti un proposito, una direzione. Hai questa visione di Dio questa mattina? Che Dio sia glorificato attraverso il pieno godimento di tante anime in Lui e Lui soltanto. Caro Padre, aiutaci a conoscerti, aiutaci a conoscere questo Dio che, benché sei santo, glorioso, potente, infinito, benché tu sei intoccabile da una razza come la nostra, come dice Giacomo, la misericordia trionfa sul giudizio. Signore, ti prego veramente, aiutaci a comprendere quello che tu sei, quello che tu fai, e poi aiutaci a imparare ad adorarti, a seguirti. Non perché è un peso, non perché è un tipo di schiavismo, ma perché abbiamo imparato che in te sono le vie della vita. Vivere nel tuo cortile è quello che vale la pena. Benediscici, Signore, benedici ognuno di noi questo giorno, questa settimana, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie dell'attenzione, siamo congedati.